Cara da parola del Signore, nonché un privilegio. Però con la parola di preghiera e poi andremo avanti con il discorso. Signore, io oggi affronto un argomento che è di una semplicità estrema, Signore. La tua parola non credo che sia stata più chiara che nel libro di Gioele. Quindi ti prego di guidarmi perché io non la confonda, Signore, con sciocche parole. E ti prego, Signore, che il tuo spirito mi aiuti a mantenere semplice quello che è semplice, Signore, e a non complicarlo. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen. Allora, titolato un messaggio su Gioele, il profeta della piaga, per come inizia il libro, chiaramente. Vi confesso che quando ho iniziato questa panoramica ero un po' preoccupato sul problema di riuscire a riassumere dei grandi libri come Salmi, Isaia, Geremia in poco più di mezz'ora. Andando avanti mi sono reso conto che in realtà non era difficile come pensavo, perché era facile in quei libri trovare un filo conduttore. Ma invece di rincuorarmi mi sono spaventato di più, perché ho pensato: ma nei Profeti minori, che sono libri parecchi più corti, sarà possibile riuscire a trovare un filo conduttore così evidente? Il primo libro che abbiamo fatto, il libro di Osea, il filo conduttore era molto molto evidente, il grande amore per chi non meritava di essere amato. In realtà non era un libro tanto corto, erano 14 capitoli. Gioele era la prova del 9, perché si tratta solo di 3 capitoli, anche abbastanza breve. Voglio leggere il libro di Gioele per vedere se notate qualcosa. La parola dell'Eterno che fu rivolta a Gioele, figlio di Petuel. Udite questo, anziani, e ascoltate, voi tutti, abitanti del paese. È mai avvenuta una simile cosa ai vostri giorni o ai giorni dei vostri padri? Raccontatela ai vostri figli, e i vostri figli ai loro figli, e i loro figli all'altra generazione. L'avanzo lasciato dal bruco l'ha mangiato la locusta, l'avanzo lasciato dalla locusta l'ha mangiato la larva della locusta, l'avanzo lasciato dalla larva della locusta l'ha mangiato la locusta divoratrice. Destatevi, ubriachi, e piangete. Gemete voi tutti, bevitori di vino, per il mosto che vi è stato tolto dalla bocca, perché una nazione, forte e senza numero, è salita contro il mio paese. I suoi denti sono denti di leone, ha zanne di leonessa, ha devastato la mia vite, ha fatto a pezzi il mio fico, l'ha completamente scortecciato e l'ha gettato via, i suoi rami sono divenuti bianchi. Lamentati come una vergine cinta di sacco per lo sposo della sua giovinezza. Dalla casa dell'Eterno sono scomparse l'oblazione di cibo e la libazione. I sacerdoti, i ministri dell'Eterno, fanno cordoglio. La campagna è devastata, il paese è in lutto perché il frumento è distrutto, il mosto è inaridito e l'olio è venuto meno. Siete confusi, agricoltori. Gemete, o vignaioli, per il frumento e per l'orzo, perché il raccolto dei campi è perduto. La vite è seccata, il fico è inaridito, il melograno, la palma, il melo e tutti gli alberi della campagna sono seccati. La gioia è venuta meno tra i figli degli uomini. Cingetevi di sacco e fate cordoglio, o sacerdoti. Gemete, ministri dell'altare. Venite, rimanete tutta notte vestiti di sacco, ministri del mio Dio, perché l'oblazione di cibo e la libazione sono scomparse dalla casa del vostro Dio. Proclamate un digiuno. Convocate una solenne assemblea, radunate gli anziani e tutti gli abitanti del paese nella casa dell'Eterno, il vostro Dio, e gridate all'Eterno. Ahimè, per quel giorno, perché il giorno dell'Eterno è vicino. Sì, verrà come una devastazione dell'Onnipotente. Non è forse il cibo tolto via davanti ai vostri occhi e la gioia e l'allegrezza dalla casa del nostro Dio? I semi inaridiscono sotto le zolle. I magazzini sono ridotti a una desolazione, i granai cadono in rovina perché il grano è seccato. Come geme il bestiame, le mandrie di bovini si aggirano senza meta perché non c'è pascolo per loro. Soffrono persino le greggi di pecore. A te, o Eterno, io grido, perché un fuoco ha divorato i terreni da pascolo e una fiamma ha bruciato gli alberi della campagna. Anche le bestie dei campi alzano lo sguardo a te, perché i corsi d'acqua sono seccati e il fuoco ha divorato i terreni da pascolo. Suonate la tromba in Sion e date l'allarme sul mio santo monte. Tremino tutti gli abitanti del paese, perché il giorno dell'Eterno viene, perché è vicino. Giorno di tenebre e di densa oscurità, giorno di nubi e di caligine, come l'alba si estende su monti. Viene un popolo numeroso e potente, simile al quale non ci fu mai alcuno prima, né mai più ce ne sarà per gli anni di tutte le generazioni. Davanti a lui un fuoco divora e dietro a lui brucia una fiamma. Davanti a lui il paese è come il giardino dell'Eden e dietro a lui è un deserto desolato. Sì, nulla gli sfugge. Il suo aspetto è come l'aspetto di cavalli e corrono come veloci destrieri. E si balzano sulle cime dei monti con un fragore di carri, come il crepitio di una fiamma di fuoco che divora la stubbia, come un popolo forte schierato in battaglia. Davanti a loro i popoli si contorcono per il dolore, ogni volta impallidisce. Corrono come uomini valorosi, salgono sulle mura come uomini di guerra. Ognuno procede per la sua strada senza deviare dal suo cammino. Nessuno spinge il suo vicino. Ognuno procede per il suo sentiero, si slanciano in mezzo ad ardi ma non sono feriti. Scorrazzano per la città, corrono sulle mura, salgono sulle case, entrano dalle finestre come un ladro. Davanti a loro la terra trema, i cieli tremano, il sole e la luna si oscurano e le stelle ritirano il loro splendore. L'Eterno fa udire la sua voce davanti al suo esercito, perché il suo accampamento è molto grande, perché potente è l'esercito, l'esecutore della sua parola. Sì, il giorno dell'Eterno è grande e assai terribile. Chi potrà sostenerlo? Perciò ora, dice l'Eterno, tornate a me con tutto il vostro cuore, con digiuni, con pianti e con lamenti. Stracciate il vostro cuore e non le vostre vesti e tornate all'Eterno, il vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di grande benignità e si pente del male mandato. Chissà che non si vuole che si penta e lasci dietro a sé una benedizione, un'oblazione di cibo, una libazione per l'Eterno vostro Dio. Suonate la tromba in Sion, proclamate un digiuno, convocate una solenne assemblea, radunate il popolo, santificate l'assemblea, riunite i vecchi, radunate i fanciulli, quelli che succhiano al seno, esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dalla sua camera nuziale. Fra il portico e l'altare piangano i sacerdoti, i ministri dell'Eterno, e dicano: risparmio, Eterno, il tuo popolo, e non dar la tua eredità al vituperio o ad essere dominata dalle nazioni, perché si direbbe tra popoli: dov'è il loro Dio? Allora l'Eterno si è mosso a gelosia per il suo paese e ha avuto compassione del suo popolo. L'Eterno risponderà e dirà al suo popolo: ecco, io vi manderò grano, mosto e olio, e ne avrete sazietà, e non vi renderò più vituperi le nazioni. Allontanerò da voi l'esercito del nord e lo guiderò in una terra arida e desolata, la sua avanguardia verso il mare orientale, la sua retroguardia verso il mare occidentale. Il suo puzzo salirà, il suo fetore si leverà, perché ha fatto cose grandi. Non temere, o suolo, gioisci e rallegrati, perché l'Eterno ha fatto cose grandi. Non temete, bestie dei campi, perché i terreni da pascolo sono rinverditi, perché gli alberi portano il loro frutto, i fichi e la vite danno tutta la loro ricchezza. Gioite quindi, o figli di Sion, e rallegratevi dell'Eterno, il vostro Dio, perché Egli vi ha dato la prima pioggia, secondo giustizia farà cadere su di voi la pioggia, la prima pioggia e l'ultima pioggia nel primo mese. Le aie saranno piene di grano e i tini traboccheranno di mosto e olio, così vi compenserò delle annate che hanno divorato la locusta, la larva della locusta, la locusta divoratrice e il bruco, e il mio grande esercito che avevo mandato contro di voi. E voi mangerete in abbondanza e sarete saziati e loderete il nome dell'Eterno, il vostro Dio, che per voi ha fatto meraviglie, e il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna. Allora voi riconoscerete che sono in mezzo a Israele e che sono l'Eterno, il vostro Dio, e non c'è alcun altro, e il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna. Dopo questo avverrà che io espanderò il mio spirito sopra ogni carne. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. In quei giorni espanderò il mio spirito anche sui servi e sulle serve. Farò prodigi nei cieli e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e terribile giorno dell'Eterno. E avverrà che chiunque invocherà il nome dell'Eterno sarà salvato. Perché sul monte Sion e in Gerusalemme vi sarà salvezza, come ha detto l'Eterno, e fra i superstiti che l'Eterno chiamerà. Perché è con quei giorni e in quel tempo, quando farò ritornare dalla cattività qui di Giuda e di Gerusalemme, radunerò le nazioni e le farò scendere nella valle di Giosafat. E là eseguirò il mio giudizio su di loro, per Israele, il mio popolo e mia eredità, che hanno disperso fra le nazioni, dividendosi quindi il mio paese. Hanno gettato la sorte sul mio popolo, hanno dato a un fanciullo in cambio di una prostituta e hanno venduto una fanciulla in cambio di vino, perché potessero bere. Inoltre, che cosa siete voi per me, tira il Sidone, e voi tutte le regioni della Filistia? Volete forse darmi una retribuzione? O, se volete darmi una retribuzione, rapidamente e prontamente io farò ricadere la vostra retribuzione sul vostro capo. Perché voi avete preso il mio argento e il mio oro e avete portato nei vostri templi il meglio delle mie cose preziose e avete venduto i figli di Giuda, i figli di Gerusalemme e i figli di Giovaniti per allontanarli dal loro paese. E ecco, io farò risvegliare dal luogo dove li avete venduti e farò ricadere la vostra retribuzione sul vostro capo. Venderò i vostri figli e le vostre figlie nelle mani dei figli di Giuda, che li venderanno a Sabei, a una nazione lontana, perché l'Eterno ha parlato. Proclamate questo fra le nazioni, preparate la guerra, fate risvegliare gli uomini valorosi, si avvicinino, salgano tutti gli uomini di guerra, forgiate spade con i vostri vomeri e lanci con le vostre falci, il debole dica sono forte, affrettatevi e venite nazioni tutte d'attorno e radunatevi. Là, o Eterno, fa scendere i tuoi uomini valorosi, si destino e salgono le nazioni alle valle di Giosafat, perché io siederò a giudicare tutte le nazioni d'intorno. Mettete mano alla falce, perché la messa è matura. Venite, scendete, perché il torchio è pieno. I tini traboccano, perché grande è la loro malvagità. Moltitudini, moltitudini nella valle della decisione, perché il giorno dell'Eterno è vicino nella valle della decisione. Il sole e la luna si oscureranno e le stelle del cielo ritireranno il loro splendore. L'Eterno ruggirà da Sion e farà sentire la sua voce da Gerusalemme e sceglierà la terra tremerando. Ma l'Eterno sarà un rifugio per il suo popolo e una fortezza per i figli di Israele. Allora riconoscerete che io sono l'Eterno, il vostro Dio, che dimora in Sion su Monte Santo. Così Gerusalemme sarà santa e gli stranieri non vi passeranno più. E in quel giorno avverrà che i monti stilleranno mostre, il latte scorrerà dai colli e l'acqua scorrerà in tutti gli uccelli di Giuda. Dalla casa dell'Eterno sgorgerà una fonte che regherà la valle di Shit. L'Egitto diventerà una desolazione e Edom sarà un deserto desolato per la violenza contro i figli di Giuda, perché hanno versato sangue innocente. Ma Giuda rimarrà per sempre e Gerusalemme di generazione in generazione, e purificherò il loro sangue che nessuno aveva purificato, che non aveva purificato, e l'Eterno dimora in Sion. Ora, non so se avete notato, tre capitoli, quanto ci ho messo 5 minuti nemmeno a leggerli, ci voglio 10 secondi per trovare il filo conduttore, perché 5 volte in 73 versetti Gioele nomina il giorno dell'Eterno, o giorno del Signore, come vogliamo chiamare. Teologicamente il giorno del Signore è un copre un arco di tempo molto vasto. Un arco di tempo che inizia con la tribolazione e termina, segue con il millennio e termina con il giudizio del Gran Trono Bianco. Quindi un arco di tempo di oltre 1000 anni. Io chiudo qui il discorso teologico perché due buoni motivi. Primo, non è lo scopo di questa panoramica dare spiegazioni teologiche, ma dare un'indicazione sul libro. E secondo, perché il discorso è molto più complesso di così e quindi preferisco che evitare di confondervi le idee e lasciare altri compiti di spiegare meglio l'argomento. Però una cosa ve la voglio far notare. Può sembrare molto strano chiamare il giorno dell'Eterno un periodo di 1000 anni. Salmo 90, versetto 4, dice: poiché 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri quando è passato, o come una vigilia nella notte. Secondo Pietro, capitolo 3, versetto 8, dice: Ora, carissimi, non dimenticate quest'unica cosa, che per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni sono come un giorno. Ora, se la Bibbia due volte mi dice che per il Signore mille anni e un giorno sono uguali, per me è logico chiamare giorno del Signore un periodo di mille anni, non c'è niente di strano. Però nel libro di Gioele, se avete notato, il profeta usa il termine giorno del Signore non solo in senso teologico puro, ma lo usa per varie situazioni. Lo usa applicato all'esercito che invaderà Giuda, lo usa Israele, e lo usa in altri casi, in altri modi, in altre forme. In realtà si può dire che si può chiamare giorno del Signore qualsiasi momento, non importa la durata, qualsiasi momento in cui Dio interviene per portare un giudizio. E quindi la Bibbia ne descrive tanti di questi momenti in cui, per esempio, Genesi capitolo 7, c'è un periodo che dura 40 giorni di piogge, altri 9 mesi per asciugare l'acqua, che è un grande e tremendo giorno del Signore in cui Dio portò un giudizio contro la malvagità dell'uomo. Circa più di 10 mesi l'arco di questo giorno. A Sodoma e Gomorra, quando Dio portò un giudizio contro queste città, sempre per la malvagità, fu molto breve la cosa. Poco tempo e il giudizio fu portato a termine. Che quello però fu un grande e terribile giorno del Signore. Ma per fortuna il giorno del Signore non è solo quando Dio interviene per portare un giudizio contro il male, ma quando proprio porta un giudizio contro il male, non contro chi lo commette. Perché circa 2000 anni fa il più grande giorno del Signore è cominciato, è durato 33 anni, è cominciato con la nascita di nostro Signore Gesù Cristo e è terminato con la sua ascesa in cielo, dopo che era morto e risuscitato, morto al nostro posto, risuscitato per sconfiggere la morte e ci ha donato la vita eterna. Questo grande e non tremendo, ma magnifico giorno del Signore. E in ogni caso, una cosa è chiara, che quando Dio interviene, non lo fa molto spesso in realtà, ma quando Dio interviene lo fa in maniera definitiva. Quando porta un giudizio non c'è una possibilità di fare ricorso, di andare in appello, in Cassazione, di appellarsi a un vizio di forma. Non c'è possibilità di un errore giudiziario. Il giudizio che viene portato è giusto e anche definitivo, sia nel bene che nel male. Leggendo il libro di Gioele sembra che non ci sia distinzione. Il profeta non fa distinzione tra avvenimenti che in realtà noi sappiamo essere molto lontani fra loro nel tempo. Sembra che non lo faccia perché in effetti non lo fa. Il Vecchio Testamento in realtà era una rivelazione, come tutti sappiamo, parziale, non completa. E la rivelazione sarà completata nel Nuovo Testamento. Ci sono cose che nel Vecchio Testamento sono solo velate, solo accennate. Aprite Efesini, capitolo 3. Versetto 4. Nel leggere questo, Paolo parla di un mistero che gli è stato rivelato. Nel leggere questo potete capire quale sia la mia conoscenza del mistero di Cristo, che non fu fatto conoscere nelle altre età ai figli degli uomini, come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito. Paolo sta dicendo che c'è un mistero che non era stato ancora rivelato in altri tempi, in altre età, cioè ai tempi del Vecchio Testamento chiaramente, ma adesso è stato rivelato. Nel Vecchio Testamento non c'è distinzione tra prima e seconda venuta del Messia. Non si parla della Chiesa, la Chiesa è un mistero che ancora non è stato rivelato. Questo a volte ci fa sembrare il discorso un po' confuso. Gesù molte volte dovette dare spiegazioni ai discepoli che non riusciva a comprendere. Pensate ai due discepoli sulla via di Emmaus, come Gesù dovette intortinarli per spiegargli dalle scritture che loro avevano in mano che quello che stava succedendo era scritto. Era scritto, ma non era chiaro, chiarissimo, era solo accennato, era solo velato. Però noi che abbiamo il privilegio di avere la Bibbia completa, possiamo leggerlo e comprenderlo tranquillamente, non c'è niente di confuso. Se noi torniamo a Gioele, Gioele descrive dei segni che avverranno nel giorno del Signore, il giorno finale, quello assoluto. Il capitolo 2, versetto 30 dice: farò prodigi nei cieli e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo, il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e terribile giorno dell'Eterno. Prima che venga il grande e terribile giorno dell'Eterno. Questa la so. Sono segni che precederanno il ritorno di Gesù e il rapimento, senza il quale non può chiaramente iniziare la tribolazione. Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, vedete qual è il vantaggio di avere la Bibbia completa, che a quei tempi non c'era. Qui Paolo sta scrivendo, secondo Tessalonicesi, contro una teoria che si era diffusa in Tessalonica, che il giorno del Signore fosse già iniziato. Andiamo al versetto 1. Ora vi preghiamo, fratelli, riguardo la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro donamento con Lui, di non lasciarvi subito sconvolgere nella mente, né turbare o da spirito o da parola o da qualche epistola, come se venisse da parte nostra, quasi che il giorno di Cristo sia imminente. Nessuno vi inganni in questa, in alcuna maniera, perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza soprattutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel Tempio di Dio come Dio, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio. Non vi ricordate che quando ero ancora tra voi vi dicevo queste cose? E ora sapete ciò che lo ritiene, affinché sia manifestato a suo tempo. Il mistero dell'iniquità, infatti, è già all'opera, aspettando solo che chi lo ritiene al presente sia tolto di mezzo. Il vantaggio, dicevo, di avere a disposizione la Bibbia completa. L'Apostolo Paolo spiega in maniera talmente chiara, talmente semplice, che non so neanche cosa aggiungere. Lui dice che il giorno del Signore non può iniziare prima che sia manifestato chi? L'Anticristo, il quale al momento non può manifestarsi perché qualcosa, dice ciò che lo ritiene, qualcosa lo ritiene. Poi specifica che questo qualcosa in realtà è un qualcuno, perché dice chi lo ritiene al momento. Ora, non serve aver studiato teologia né greco né latino, non serve studiare niente per capire che l'unico essere presente sulla terra a questo momento che può impedire all'Anticristo di manifestarsi è lo Spirito Santo e niente altro. Non c'è da studiare niente, è una cosa lampante. E per manifestarsi l'Anticristo, cioè per iniziare la tribolazione, cioè il giorno del Signore, lo Spirito Santo deve essere tolto dalla terra, e c'è un solo modo per togliere la terra, perché siccome lo Spirito Santo dimora nei credenti, vanno tolti i credenti dalla terra per togliere lo Spirito Santo, non c'è un altro modo. Va tolta la Chiesa, ci deve essere il rapimento, quindi fino a che non ci sarà il rapimento non può iniziare il giorno dell'Eterno e nella tribolazione. Fin qui senza aver studiato, poi ve lo spiegherò per bene. Gioele, a questo punto, individua quattro cose certe che avverranno in quel periodo che lui chiama giorno dell'Eterno. E il discorso si fa veramente interessante, perché il profeta qui descrive una cosa che è già avvenuta, che sta per verificarsi a breve, che si verificherà più avanti, e ancora non si è verificata, ma dice pure, sicuramente manca poco. La prima profezia riguarda una distruzione, lui parte da un'invasione di locuste che ha distrutto il paese, una cosa che è già avvenuta, sono venute le cavallette, hanno distrutto il paese è in lutto perché non c'è più niente, ma immediatamente Gioele lo paragona a un esercito, per numero e per dannosità. Dice che una tromba chiamerà la battaglia, perché sta arrivando un esercito numeroso, quanto le locuste. Questo sta per accadere molto a breve, anche se non è chiaro il tempo in cui Gioele ha predicato, perché non c'è nel libro nessun riferimento a un re. La cosa probabile comunque è che sia ai tempi in cui c'era un'usurpatrice sul trono che era Talia, e questo è il motivo per cui non viene nominato nessun re, ma queste sono ipotesi, non è, e avanza il commentario, mi voglio fidare. Sta per venire un esercito che invaderà Israele, saranno gli Assiri. Dopo poco si ripeterà, arriveranno i Caldei, i Babilonesi, e faranno la stessa cosa al regno di Giuda. Ma questi due eserciti sono solo un adempimento parziale della profezia di Gioele. Locuste, già passato. Gli eserciti stanno per venire. Apocalisse 19, versetto 19, dice: e la bestia, e vidi la bestia, e re della terra, con i loro eserciti radunati per far guerra contro colui che cavalcava il cavallo e contro il suo esercito. Questo è quello che accadrà alla fine della tribolazione. Questo descrive quello che accadrà alla fine della tribolazione, Apocalisse 19. Ci sarà un grande esercito radunato su cui il Signore porterà il suo giudizio. Infatti il capitolo, versetto 20 dice: ma la bestia fu presa, e con lei il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti ad essa, con i quali aveva sedotto quelli che avevano ricevuto il marchio della bestia e quelli che avevano adorato la sua immagine. E questi due furono gettati vivi nello stagno di fuoco che arde con zolfo. Versetto 21 dice: e il resto del grande esercito fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che cavalcava il cavallo bianco, il cavallo, e tutti gli uccelli si saziavano dei loro carni. Quindi ci sarà un terzo esercito alla fine della tribolazione, ma ce n'è un quarto dopo 1000 anni. Capitolo successivo, capitolo 20 di Apocalisse, versetto 7, dice: quando quei 1000 anni saranno compiuti, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono a quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarli per la guerra, e il loro numero sarà come la sabbia del mare, un esercito ancora più numeroso. Quattro eserciti, due mandati da Dio per punire il suo popolo, per correggerlo, due mandati da Satana contro Dio, e saranno distrutti per la disubbidienza. C'è una cosa curiosa. Gioele, qui ci sono quattro eserciti, Gioele descrive quattro stadi nella piaga delle locuste: il bruco, la locusta, la larva, la locusta divoratrice, e qui ci sono quattro eserciti. Curiosamente ci sono quattro popoli che domineranno sopra il popolo di Dio: gli assiro-babilonesi, i medo-persiani, i greci, i romani. Ancora più curiosamente ci sono quattro cavalli in Apocalisse. Facciamo finta che sia un caso, ci diamo qui. Nel giorno del Signore ci sarà una distruzione sarà totale. Cielo e terra, tutto quello che conosciamo adesso sarà arso nel fuoco, ma avverrà una seconda cosa. Versetto 28 del capitolo di Gioele dice: dopo questo avverrà che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, I vostri vecchi faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni, e in quei giorni spanderò il mio spirito anche sui servi e sulle serve. Questa, anche questa è una cosa che era già avvenuta quando Gioele la profetizzò in 1 Samuele, capitolo 10, versetti 9 e 10. Non appena parla di Saul, non appena voltò le spalle per lasciare Samuele, Dio gli mutò il cuore in un altro, e tutti quei segni che Samuele aveva detto a Saul si avverarono quello stesso giorno. Come giunsero là alla collina, ecco venirgli incontro un gruppo di profeti. Allora lo spirito di Dio lo investì. Egli si mise a profetizzare in mezzo a loro. Era già accaduto, lo spirito di Dio era sceso. In quel caso solo su Saul. In Atti, capitolo 2, versetto 1, succede di nuovo. Lì, più evidente, il giorno di Pentecoste, poi Atti dice come giunse il giorno di Pentecoste, essi si erano tutti riuniti con una sola mente nello stesso luogo, e all'improvviso venne dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove si sedevano, e apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e andarono a posarsi su ciascuno di loro. Così furono tutti ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Anche questa è un avvenimento parziale, un compimento parziale della profezia, già avvenuta, sta per avvenire, ma avverrà di nuovo, perché quello a cui si riferisce Gioele qui, in realtà la compimento finale avverrà gli ultimi giorni a tribolazione, quando il popolo di Israele riconoscerà finalmente che Gesù è il Messia, che Gesù è Dio, e lo adorerà per quello che è, cioè per Dio. E in quel giorno succederà che lo Spirito scenderà su tutti. Ora, a questo punto, come quelle barzellette non sempre divertenti, ci sarebbero rimaste due notizie, avete quattro, una buona e una cattiva. Chiaramente voi preferite quella buona, io vi do quella cattiva. Ci sarà un giudizio. Il capitolo 3 di Gioele, versetto 2, dice: io radunerò tutte le nazioni e farò scendere nella valle di Giosafat, le farò scendere nella valle di Giosafat, e là eseguirò il mio giudizio su di loro. Per Israele, il mio popolo e la mia eredità, che hanno disperso fra le nazioni, dividendosi quindi il mio paese. Versetto 12: si destino e salgono le nazioni alla valle di Giosafat, perché là io siederò a giudicare tutte le nazioni d'intorno. Quindi è annunciato un giudizio contro le nazioni. Apocalisse, capitolo 20. Versetti 11 a 15. Poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono la terra e il cielo e non fu più trovato posto per loro, e vidi morti piccoli e grandi che stavano ritti davanti a Dio, e i libri furono aperti, e fu aperto un altro libro che è il libro della vita, e i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Ades restituirono i morti che erano in loro, e essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco, e questa è la morte seconda. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. C'è già stato un giudizio sulle nazioni che avevano oppresso il popolo di Dio. Voi cercate oggi, non troverete filistei, cananei, amorei, niente di tutto questo. Altri popoli non esistono più, ma quello è niente. Ci sarà un giudizio ancora più tremendo, un giudizio che è inappellabile. Molti in quel giorno, probabilmente tutti in quel giorno, quelli che saranno davanti al trono bianco, si pentiranno delle loro scelte che hanno fatto quando erano in vita. Si pentiranno gli increduli, gli sciocchi, gli schernitori. Purtroppo si pentiranno anche quelli che sono stati ingannati. Ma il pentimento giungerà troppo tardi, perché a quel punto la situazione non potrà più essere cambiata e il destino è lo stagno di fuoco. a Oetto rimaneva la notizia buona. La notizia non è buona, è ottima. Gioele, capitolo 2, versetto 32. E avverrà che chiunque invocherà il nome dell'Eterno sarà salvato. Gerusalemme vi sarà salvezza, come ha detto l'Eterno. E fra i superstiti che l'Eterno chiamerà. Questo versetto è citato due volte nel Nuovo Testamento. Atti 2,21 lo cita Pietro, Romani 10,13 lo cita Paolo. Quindi quel giudizio non sarà per tutti. Non ci sarà né condanna né giudizio davanti al trono bianco, perché avrà scelto di accettare il dono di Dio offerto per mezzo del sacrificio di suo figlio. Gesù lo dice chiaramente, Gesù in persona. Non lo dico io, non lo inventa questa chiesa, non lo inventa Frank, non lo inventa Paul. Giovanni, capitolo 3, versetti da 16 a 18. Conosciamo perfettamente, ma leggiamo, perché sono troppo evidenti quello che dice Gesù. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Dio infatti non ha mandato il suo figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Attenti bene qui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Dio ha offerto a tutti la possibilità di salire in cielo, ma a chiunque ha lasciato una scelta. Ognuno è libero di scegliere se credere che Gesù è morto al suo posto e è risuscitato ed avere in quello istante il proprio nome scritto nel libro della vita, o può scegliere di credere in qualsiasi altra cosa. Gli ecumenici dicono che si può credere in qualsiasi cosa, tanto non cambia niente. È vero, se credi in una cosa che non è Gesù non cambia niente. Andrà nello stagno di fuoco. Preghiamo. Signore, io ti ringrazio. Ti ringrazio perché tu